Allora, come ho anticipato anche venerdì sera, quindi anche per chi non era presente, che non era collegato, questa mattina, contrariamente, diciamo, a quello che avevo detto domenica scorsa, vorrei condividere con voi, diciamo, una predicazione che è stata fatta nell'ambito della compagnia degli anziani sabato 7 novembre, che come sapete non si è potuta tenere in modalità, diciamo, presenza, ma in collegamento remoto, come avviene questa mattina, ovviamente in una forma molto più ridotta, perché il nostro impegno di solito è di almeno 2 giornate. È una riflessione che ovviamente è stata una predicazione che ha voluto tenere conto delle nostre realtà ecclesiali, quindi delle chiese Cerbi, e che però io vorrei, diciamo, più riflettere in ambito più locale. Allora, leggiamo il testo di Numeri, capitolo 13, dal versetto 1 fino a tutto il capitolo 14, versetto 9, che ovviamente compare e io leggerò, e dopodiché vorrei chiedere al fratello Salvatore di condurci in preghiera per ascoltare la parola. Allora, il testo di Numeri 13 dice così: Il Signore disse a Mosè: Manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan che io do ai figli di Israele. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti loro capi. E Mosè li mandò dal deserto di Paran, secondo l'ordine del Signore. Quegli uomini erano tutti capi dei figli di Israele. Questi sono i loro nomi. Per la tribù di Ruben, Summa, figlio di Zuccor. Per la tribù di Simeone, Safat, figlio di Cori, per la tribù di Giuda, Caleb, figlio di Gefunne, per la tribù di Issacar, Igal, figlio di Giuseppe, per la tribù di Issacar, Igal, figlio di Giuseppe, per la tribù di Efraim, Osea, figlio di Nun, per la tribù di Beniamino, Palti, figlio di Rafu, per la tribù di Zabulon, Gaddiel, figlio di Sodi. Per la tribù di Giosuè, di Giuseppe, cioè per la tribù di Manasse, Gaddi, figlio di Susi. Per la tribù di Dan, Ammiel, figlio di Gemalli. Per la tribù di Asher, Setur, figlio di Michael. Per la tribù di Neftali, Nabi, figlio di Vosfi. Per la tribù di Gad, Gewal, figlio di Machi. Questi sono i nomi che Mosè mandò a esplorare il paese. Il paese. E Mosè diede a Osea, figlio di Num, il nome di Giosuè. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: Andate su di qua per il mezzogiorno, poi salite sui monti e vedrete che paese è, che popolo lo abita, se è forte o se è debole, se è poco o molto numeroso. Com'è il paese che abita, se è buono o cattivo, e come sono le città dove abita, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati. E com'è il terreno, se è grasso o magro, se vi sono alberi o no. Abbiate coraggio e portate dei frutti del paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Scusate, c'è qualcuno che c'ha il microfono acceso e dà disturbo, se potete tenerlo spento, grazie. Quelli dunque salirono a esplorare il paese dal deserto di Sin fino a Rehob, sulla via di Hamat. Salirono per il mezzogiorno e andarono fino a Hebron, dove erano Ainam, Sesai e Talmai, figli di Anak. Hebron era stata costruita 7 anni prima di Soan in Egitto. Giunsero fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva, che portarono in due con una stanga, e presero anche delle melegrane e dei fichi. Quel luogo fu chiamato Valle di Escol a causa del grappolo d'uva che i figli di Israele vi tagliarono. Dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese e andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità dei figli di Israele nel deserto di Paran, a Cades. Riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti del paese. Fecero il loro racconto e dissero: «Noi arrivammo nel paese dove tu ci hai mandati ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele, ed ecco alcuni suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente, le città sono fortificate e grandissime e vi abbiamo anche visto i figli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei, gli Amorei, la regione montuosa. E i Cananei abitano presso il mare, lungo il Giordano». Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: «Saliamo pure, conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo». Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: «Noi non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi». E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: «Il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo visto è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, i figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva essere cavallette e tali sembravamo a loro». Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce, e il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta la comunità disse loro: «Fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto, perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Là le nostre mogli e i nostri figli diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?» E si dissero l'un l'altro: «Nominiamoci un capo, torniamo in Egitto». Allora Mosè e Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta la comunità riunita dei figli di Israele. E Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità dei figli di Israele: «Il paese che abbiamo attraversato ed esplorato è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo nostro pascolo». L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi. Non li temete. Ecco, se posso chiedere a Salvatore di condurci in preghiera e poi ascoltiamo la parola.
Padre, siamo conoscenti ancora questa mattina perché ci concedi questo privilegio di poterti adorare, riconoscendo che tu sei il nostro Signore, sei colui che per noi cose meravigliose. Non sempre riusciamo a captarle, come abbiamo letto anche in questo capitolo. Molti tuoi figlioli si sono stati famati da te per molto tempo, riconoscono ovviamente la tua potenza e si preoccupano di affrontare ogni circostanza che per loro è favorevole. Speriamo di aiutarci ancora in questo periodo, anche per le persone che ci sono vicine, speriamo di aiutarle ancora, sostenere di noi, non ricordo. Grazie ancora per questa mattina, ti preghiamo di aiutarci ancora. Per colui che ce l'ha scordato, il tuo Signore, fa sì che possa essere chiaro entrare nei nostri cuori. Quindi c'è ancora ognuno di noi, nel nome di Gesù.
Allora, il tema della predicazione è lo stesso che è stato predicato in occasione dell'Agape del 25 aprile del 2006 a Bologna. È stato in occasione dell'atto costitutivo delle chiese evangeliche riformate e battista, appunto in Italia, che ha preso l'acronimo CERBI, ed è una predicazione che oggi che voglio affrontare con voi, però in termini più prettamente locali, ovvero riguardante noi come Chiesa. E il titolo, come vedete, è Chi vuole andare avanti? Ieri Bologna 25 aprile 2006, oggi Cinisello Balsamo Milano 2020. E cinque sono i punti su cui rifletteremo, ovviamente non come domande, anche se ci sono delle domande, ma come dinamiche di chi non intende fermarsi o accontentarsi dello status quo. Però c'è una prima nota introduttiva, credo onesta, che dobbiamo rilevare, seppur dolente, che riguarda la nostra Chiesa e un po' le Chiese Cerbi. E riguarda il fatto che diverse sorelle, fratelli, che erano presenti 14 anni fa all'atto di costituzione del 25 aprile 2006 a Bologna, hanno abbandonato, le nostre Chiese per varie ragioni e sono ritornati a situazioni, direi, di regresso teologico. Ovviamente questo dal mio punto di vista, forse dal nostro punto di osservazione e di convinzione. Diverse di loro avevano sottoscritto la confessione di fede battista del 1689, ma probabilmente per interessi vari legati a esigenze di famiglia, a insoddisfazioni ecclesiali o per mancanza di una vera adesione al progetto delle chiese Cerbi, che a me pare sia questa la ragione principale, hanno ritenuto di fare scelte diverse anche sul piano confessionale, identitario. E infatti il loro cambiamento ecclesiale ha comportato inevitabilmente un ripensamento confessionale, teologico, identitario. Ovviamente si tratta di scelte che rispettiamo, pur non condividendole. Ma nello stesso tempo dobbiamo anche ringraziare il Signore che, nonostante questo dato negativo, che certamente ci ha fatto male, ci fa male, dobbiamo ringraziare il Signore perché altre famiglie, fratelli, sorelle, perfino chiese, nel corso degli anni si sono aggiunte. Ma detto questo, i cinque punti che vorremmo affrontare devono essere oggetto di autentica analisi da parte nostra, sia individualmente che come Chiesa. Allora la domanda è: chi vuole andare avanti? In primo luogo vuole andare avanti chi desidera l'eredità promessa. Per il popolo di Dio uscito dalla terra di schiavitù, andare avanti nella conquista della terra di Canaan significava e doveva significare credere che quella terra Dio che l'aveva promessa gliel'avrebbe proprio donata nel rispetto di questo patto che aveva fatto con i patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, l'abbiamo anche ricordato venerdì sera. Significava credere che la liberazione della schiavitù non era il deserto, ma l'ingresso e il possesso di un territorio la cui ricchezza, diciamo, paesaggistica, agricola, boschiva, architettonica delle città non aveva uguale. Dio non aveva promesso al popolo il deserto, non aveva promesso delle catapecchie in periferia, ai margini delle grandi città, non aveva promesso delle paludi, dei suoli incoltivabili. La sua era la promessa di un'eredità, di una terra invidiabile, invidiabile da qualsiasi nazione circostante o confinante o da governatori di quel tempo. Il popolo, se non voleva tornare alla desolazione e schiavitù nel deserto, dopo ormai 40 anni di percorso in questo senso, doveva desiderare l'eredità promessa, ma doveva anche fare lo sforzo di oltrepassare il Giordano, di abbattere certi confini per prenderne possesso. E purtroppo, come accade oggi anche nelle nostre chiese, nel popolo di Dio, Mosè e Aronne, i conduttori che Dio aveva scelto per quel popolo, hanno avuto vita difficile da parte di esploratori diffidenti della promessa di Dio, che scoraggiano il popolo perfino inventando la cultura del cannibalismo, abbiamo letto versetto 32 del capitolo 13, oppure dello stupro delle mogli e dei figli, capitolo 14, versetto 3. Esploratori che non erano, o perlomeno erano alla ricerca di realtà più semplici da conquistare. Ed essi hanno perfino incitato il popolo a scegliersi altri conduttori per fare ritorno alla presunta libertà, che in realtà era un'altra forma di schiavitù. Capitolo 14, versetto 4. Noi non lo abbiamo letto, ma al capitolo 14, versetto 10, il popolo si lasciò così influenzare da questi esploratori pessimisti da voler perfino lapidare gli altri due esploratori, Giosuè e Caleb, che avevano riportato, diciamo, le impressioni circa quel territorio diverso dai precedenti. Ma torniamo alla nostra realtà, Cinisello, Milano. Allora, l'impressione che abbiamo è che il nostro mordente viva una fase di assopimento, una sorta di appagamento, la pace dei sensi però al ribasso. Diciamo che le sfide ci hanno spaventato, ci spaventano. Il servizio ci è pesante, le delusioni ci rendono diffidenti, a volte polemici, e rinunciatari di missionari anche di vocazioni, di servizi. In questi anni, per certi versi, siamo stati un po' dei semplici amministratori, forse lo siamo ancora, seppure non sempre efficaci amministratori. amministratore dell'esistente, cioè ci siamo accontentati senza avere un progetto futuro, senza essere sognatori per il regno di Dio. Allora la domanda è: chi vuole andare avanti? In secondo luogo vuole andare avanti chi esplora e comprende la realtà. Mosè, che aveva fortemente a cuore di entrare nella terra promessa e di godere di quella eredità che lo ha visto impegnato in prima linea, sia nel processo, diciamo, di liberazione, con tutte le ostinazioni sia del popolo che gli impedimenti del faraone, del popolo dell'Egitto, ecco, Mosè che aspirava a questa eredità e desiderava fortemente, dà mandato ai 12 esploratori, che non erano 12 sprovveduti, si trattava di capi rappresentanti delle 12 tribù di Israele. E abbiamo letto i versetti da 3 a 16, l'elenco del capitolo 13. Il loro doveva essere quello di esplorare la realtà del paese. E Mosè disse loro: andate su di qua, quindi verso il mezzogiorno, indicando un percorso da farsi. Poi salirete sui monti e vedrete che paese è. Vedrete che popolo lo abita, se è un popolo forte o debole, se è poco o, no, o molto numeroso. Vedrete com'è il paese che abita, se è buono o cattivo, come sono le città dove abita, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati, o com'è il terreno, se è grasso, se è magro, se vi sono alberi o no. Abbiate coraggio e portate anche dei frutti del paese. 13, 17 e 20. Il ruolo degli esploratori non è stato certamente quello di fare, come dire, una vacanza turistica nel paese di Canaan, neppure fare un giro culturale del territorio. Si è trattato di esplorare il paese e dovevano farlo senza trascurare alcun aspetto, secondo la descrizione di Mosè. Dovevano considerare l'aspetto urbanistico, quello architettonico, antropologico-sociale, quindi delle relazioni, la potenza politica-militare. Dovevano verificare la bontà del suolo agricolo e della vegetazione forestale, portando a testimonianza della loro attenta esplorazione anche dei frutti del paese. E quindi la loro relazione doveva raccontare la realtà per come l'avrebbero vista. E purtroppo dopo 40 giorni, come abbiamo detto, 10 esploratori, rientrando, raccontarono ed emerse il fatto che non esplorarono il paese in modo corretto. Il loro racconto evidenzia che non avevano piena fiducia in Dio, che avrebbe dato loro proprio quella terra. Perciò esplorarono il paese, diciamo, con gli occhiali offuscati dalla sfiducia, dalla paura, dal senso di impotenza. Insomma, fecero la loro esplorazione con distorta osservazione della realtà. 31-33 del capitolo 13. E questo, evidentemente, è un deterrente dissuasivo, distorto della realtà di chi non vuole andare avanti, di chi si accontenta di stare ai margini, fuori dalla città, fuori dalla vita del popolo di Dio, dalla Chiesa, e se possibile perfino tornare indietro, come accadde, ricorderete, per i due discepoli sulla via di Emmaus dopo che Cristo fu crocifisso. Luca 24, 13 a seguire. Allora torniamo allora alla nostra realtà Cinisello Milano. L'impressione è che siamo diventati più introversi, con la tendenza al ripiegamento su noi stessi, piuttosto che impegnati in una proiezione verso l'esterno. I nostri occhi sono più concentrati a guardare noi stessi, le nostre singole situazioni, e non quella del popolo e del mandato missionale, culturale che abbiamo ricevuto. Sembra che vi siano in atto dinamiche più convergenti al centro, cioè centripete, che verso l'esterno, come fa l'asciugatrice o la lavatrice quando deve strizzare i panni, con una forma di centrifuga verso l'esterno. Vi sono in atto in noi situazioni più di irrigidimento, potremmo dire regressivo, dei confini che abbiamo delineato o assodati, che di una vera apertura espansiva verso nuovi confini, verso nuove relazioni, laddove il Signore ci ha posti. E allora rimane una terza domanda: chi vuole andare avanti? Vuole andare avanti chi si appresta al combattimento. La reazione e relazione che Caleb fa al versetto 30 del capitolo 13, e quella che poi insieme con Giosuè espressero al versetti 6 a 9 del capitolo 14, dicono chiaramente della loro inamovibile fiducia in Dio e nella vittoria che lui avrebbe portato a compimento. Allora voglio rileggere questi versetti di versetto 30 del capitolo 13, quello che disse Caleb. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure, conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. E i versetti 6 a 9, dove insieme con Giosuè dicono queste cose: Giosuè figlio di Nun e Caleb figlio di Gefunne, che erano tra quelli che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta la comunità di Israele, dei figli di Israele: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese molto buono, e se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorre il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo il nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi. Non li temete. Vedete, miei cari, Caleb e Giosuè erano pronti al combattimento. Avevano visto le stesse cose che avevano visto gli altri esploratori, ma non sono pessimisti. Non scoraggiano il popolo, anzi fanno proprio il contrario. Perché per loro le città fortificate, i giganti, la cultura idolatrica, le ansie di incapacità, la mancanza di forze, le ritennero come polvere al confronto della potenza del Signore degli eserciti. A combattere non ci sono solo pochi e sparuti combattenti che riconoscono, diciamo, le loro fragilità. A combattere c'è Dio stesso che va davanti al popolo. E come stiamo studiando il libro di Giosuè il venerdì, abbiamo visto che chi avrebbe conquistato la terra al di là del Giordano e donatala al popolo non erano certo le buone intenzioni delle 12 tribù che erano state appunto inviate a esplorare il terreno, che in questo caso queste 12 tribù erano state incaricate attraverso un loro rappresentante anche a raccogliere delle pietre a testimonianza dell'opera del Signore. Ma chi avrebbe conquistato appunto era il Signore, e lui avrebbe fatto tutto questo. E Giosuè anche in quella circostanza lo disse molto chiaramente: da questo riconoscerete che il Dio vivente è in mezzo a voi e che egli scaccerà certamente davanti a voi i Cananei, gli Ittiti, gli Ivvei, i Ferezei, i Girgazei, gli Amorei, i Gebusei. Ecco, l'arca del patto del Signore di tutta la terra sta per passare davanti a voi, cioè il Signore vi precede, sta passando davanti a voi per entrare nel Giordano e voi nella terra promessa, Giosuè 3, 10 a 11. Allora, tornando alla nostra realtà Cinisello-Milano, i combattimenti non sono mancati e saremmo sciocchi se pensassimo che non siano mancati o non mancheranno. I combattimenti ci saranno sempre, dentro e fuori le nostre chiese. L'impressione però è che noi li abbiamo affrontati, questi combattimenti, con una strategia errata, come quella militare della Prima Guerra Mondiale, una guerra di posizioni statiche all'interno di trincee scavate nel fango o nelle rocce, con lunghe estenuanti attese che hanno minato il morale e che hanno incistito il fronte, cioè hanno creato una sorta di barriere protettive senza però farlo avanzare. E in questa maniera abbiamo in qualche misura rinunciato ai combattimenti, abbiamo rinunciato alle sfide e più che combattere ci siamo trincerati senza interrogarci che il combattimento comunque era in atto e che alcuni erano in prima linea, erano sul fronte, in attesa di rinforzi, di conforto, di sostegno. E la realtà è che molti sono morti, scusate questa espressione, nelle loro trincee, senza aver affrontato veramente il combattimento. Allora rimane nuovamente la domanda: chi vuole andare avanti? Vuole andare avanti chi sa di essere una minoranza. Anche questo quarto aspetto, in ottica negativa, purtroppo è presente nella relazione degli esploratori. E certamente era vero che erano una minoranza. Ma chi l'ha detto che essere minoranza significa essere perdenti o darsi già per sconfitti dai vari giganti? Come si suol dire, perché fasciarsi la testa prima di sfasciarsela, di rompersela, scusate. Un po' questa è stata la reazione degli esploratori, di questi pessimisti. Notate, di fronte a loro ci pareva essere delle cavallette e tali sembravamo a loro. Si sono già dati perdenti, versetto 13, 33 del capitolo 13. Molti pensano che la vita ecclesiale vittoriosa, ideale, che vale la pena di essere vissuta, è solo quella in cui si è tanti. Più si è e più si è protetti. Molti nelle nostre chiese hanno fatto scelte di abbandono proprio queste per ragioni simili. Ah, siamo pochi, non ci sono giovani, e notate che spesso erano proprio i giovani a dirlo, abbandonando la chiesa. Non ci sono gruppi di sole sorelle, non ci sono gruppi di solo fratelli, non ci sono gruppi per adolescenti, non ci sono studi biblici personalizzati, non ci sono guide degne di tale vocazione e via di seguito. Ma la storia del popolo di Dio ci insegna chiaramente che all'interno del popolo non c'erano altri piccoli popoli. Non ci sono chiesette nella chiesa. C'erano le famiglie, c'erano le tribù che significavano e significano le provenienze culturali, etniche diverse, ma c'era un solo popolo, una sola chiesa. Che evidentemente trovava e trova la sua espressione autentica locale. E in qualche misura, pur nella minoranza, ci siamo resi ancora più minoranza, con le tristi ripercussioni sulla vita ecclesiale. E a tal proposito, voglio consigliare vivamente a tutti noi di leggere, per esempio, il paragrafo 2.2, Famiglie di discepoli nella famiglia di Dio, che è parte di quel bell'articolo Piccoli discepoli crescono, il discepolo di giovani credenti nella vita della Chiesa locale. Faccio riferimento in particolare al numero studi di teologia 64, che evidentemente sarebbe utile leggere tutto il volume. E tra l'altro, se ricordo bene, il secondo venerdì del mese di dicembre, le sorelle Mattia ed Emanuela ci diranno qualche cosa in merito a questo volume di studi di teologia, numero di studi di teologia 64. Allora, tornando alla nostra realtà, Cinisello, Milano, credo che ci troviamo ad arrancare sotto il peso di essere minoranza, senza però avere le risorse per pensare creativamente al futuro e alla via di uscita da questi vicoli ciechi che in realtà ce li siamo creati noi. Anche le poche risorse esistenti sembrano essere congelate oppure sotterrate, come quel talento di quel servo infedele della parabola di Matteo 25, 14 a 30. Sì, forse possiamo giustamente dirci o dire che siamo stati e siamo portatori di bandiere identitarie, ce ne siamo vantati, forse ce ne vantiamo, no? Come riformati. Ma la nostra capacità di aggregare altri intorno a noi, intorno alla bandiera, scusate, dell'Evangelo, è stata da noi appannata, perché non abbiamo trasmesso quel convincimento, quella convinzione che invece avrebbe dovuto esserci. Allora credo che certamente dobbiamo fare autocritica, tutti quanti, e dobbiamo insieme, a partire singolarmente, sapere individuare le cause di tutto questo. E infine la domanda rimane: chi vuole andare avanti? Vuole andare avanti chi trova coraggio nel favore di Dio. Se è vero che anche oggi nel popolo di Dio, e dico in tutte le chiese, ci sono dei pessimisti, come i 10 esploratori di Numeri 13 e 14, i quali scoraggiano il paese, scusate, il popolo, la Chiesa a prendere possesso dell'eredità della terra. Scoraggiano la Chiesa con la loro assenza alla vita della Chiesa e alla conquista della città. Scoraggiano con il loro torpore a godere invece della gioia e della bellezza dell'essere Chiesa in Cristo. Questa Chiesa che Lui l'ha voluta a prezzo del suo sangue, l'abbiamo ricordato anche questa mattina, e al di là di quello che siamo culturalmente, caratterialmente. Ecco, se è vero che c'è questa realtà, è altresì vero che però ci sono alcuni, uomini, donne, fedeli che vogliono andare avanti e non si sono fermati nonostante le opposizioni, nonostante la difficoltà della realtà. Essi sono quei Caleb, quei Giosuè, fiduciosi nel favore del Signore. E questo ci narrano Numeri 10, 13, 30 e 14, 8 e 9. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè, il servo del Signore, e disse: saliamo pure, conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. C'è la narrazione disfattista dei 10 esploratori, si confronta invece con la fiducia che Caleb ha nel Signore. E poi insieme Giosuè e Caleb dissero questo: se il Signore, Yahweh, ci è favorevole, ci farà entrare nel paese, ce lo darà, perché è un paese, come ha promesso, dove scorre il latte e il miele. Noi l'abbiamo letto questo anche venerdì sera. Però non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo il nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore, Yahweh, è con noi. Non li temete. E allora torniamo alla nostra realtà Cinisello, Milano. Non essere fiduciosi del favore del Signore e lasciarsi scoraggiare o scoraggiarsi ad andare avanti a causa della negatività di alcuni o della nostra stessa negatività, indolenza o ineporosità, ci dice il testo che abbiamo letto, è un atteggiamento di ribellione al Signore. Le sfide sono tante, sono gravose, ma con il favore di Dio possiamo affrontarle. Possiamo affrontare i giganti usurpatori del nostro tempo. Possiamo affrontare o lasciar perdere i pessimisti, i mormoratori. Cristo, ci dice la Scrittura, ha trionfato sugli usurpatori, facendo di loro un pubblico spettacolo, Colossesi 2,15. E come lo ha fatto? Per mezzo della croce. Quindi abbracciando la sofferenza e non con delle crociate. La sua ombra di protezione si è ritirata, diciamo, dai pessimisti, dai usurpatori, mentre il suo favore, ci dice la Scrittura, è rivolto interamente ai suoi figli, a coloro che vogliono andare avanti. Vogliono farlo con tutta la loro debolezza, ma con coraggio, determinazione, fiduciosi nel favore del Signore. Questa fiducia incrollabile deve farci trovare, fratelli e sorelle, forme di risposta e dinamiche di avanzamento per il Regno. Dobbiamo saper leggere, ognuno per conto proprio, ma insieme, autocriticamente, la realtà la nostra stessa realtà, la nostra stessa relazione con Dio, con la Chiesa, e sapere altresì provare ad individuare insieme delle vie, dei percorsi per avanzare, per andare avanti. Allora, per me rimangono delle domande. Voglio andare avanti? E con chi voglio farlo? Sono pronto al combattimento? Sono pronto ad accogliere le sfide? E forse anche per te rimangono le domande. Tu con chi vuoi? A chi vuoi unirti? Ai pessimisti? Ai mormoratori? Ai disfattisti? O a coloro che vogliono andare avanti nonostante tutto, credendo fermamente e convintamente nel favore del Signore, anche a fronte delle difficoltà, sapendo che chi ha iniziato l'opera, il Signore, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, come ci ricorda Filippesi 1:6. Ecco, che il Signore ci dia di rispondere a queste domande. Chi vuole andare avanti?